Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Eccoci nella parte, la prima parte di Orizzonti Magazine, e abbiamo il piacere, Gigi, sempre con Matteo alla regia, di riospitare la dottoressa Angela Airoldi, che opera presso il poliambulatorio medico e clinica Meditel, e la dottoressa Monica Bonucchi. La dottoressa Airoldi era già venuta ad anticiparci questo argomento che approfondiremo oggi. Menopausa, cosa cambia? Una fase molto importante nella vita di una donna e come affrontarla. E oggi affronteremo proprio bene anche gli stili di vita e tutti gli altri argomenti che anche voi ci avete aiutato a passare alla dottoressa, perché avete mandato delle domande anche specifiche. Ecco, grazie dottoressa che... ci fa il piacere di ritornare, insomma. Vediamo innanzitutto una prima domanda, diciamo. Che cosa cambia proprio nella vita di una donna in menopausa?
Allora, ringrazio
almeno sommariamente
di essere qui con voi. Allora, quello cambia, tante cose cambiano perché gli ormoni, che sono gli estrogeni e il progesterone, che coordinano il nostro sviluppo fisico nel momento dell'adolescenza, progressivamente spariscono, e questo porta a tutta una serie di sintomi che avevamo già accennato l'altra volta e che riassumo velocemente, e che sono essenzialmente le vampate di calore che conosciamo tutte quante, i dolori articolari che coinvolgono tutte le articolazioni in maniera anche irregolare, un'alterazione del ritmo del sonno che diventa meno riposante, più leggero, spesso interrotto dalle vampate, un'alterazione del tono dell'umore con facile irritabilità, arriva la tristezza, l'ansia compare per cose che non ci hanno mai dato fastidio prima. Essenzialmente una cosa importante è la diminuzione dell'idratazione dei tessuti, con una sensazione di secchezza a livello di tante mucose, sia genitali che ad esempio però in altri distretti corporei, come ad esempio gli occhi e la bocca. Una diminuzione della dimensione del connettivo cutaneo, per cui la pelle si assottiglia, diventa meno elastica, le rughe diventano più profonde e la pelle è proprio più sottile. C'è un aumento di peso, purtroppo legato al rallentamento del metabolismo, perché il metabolismo rallenta in quanto scompaiono gli ormoni sessuali. Un calo del desiderio, è abbastanza fisiologico questo, sempre legato proprio alla mancanza di questi ormoni. Quindi è un elenco piuttosto lungo, tenendo presente però che non è che tutte quante abbiamo tutti quanti gli stessi sintomi, se no ci spariamo.
qualcuno dice, sono anche casi che hanno proprio quasi tutti, magari non in contemporanea.
Ecco, allora, diciamo che le cose più comuni sono le vampate di calore. Sì. Le vampate di calore possono essere, possono durare, genericamente durano sempre almeno 6-7 mesi, un anno. Ci sono delle donne un po' sfortunate che ce l'hanno anche per anni e anni. Anche 7, 8, 10 anni dopo l'inizio della menopausa.
Questo è importante sapere.
Sono poche, ma ci sono.
Sì. Ecco, poi Gigi aveva.
No, mi faccio partecipe della trasmissione, anche se è un argomento prettamente femminile, ma è giusto anche poi il versante maschile, no?
Beh,
sia a conoscenza di quello, perché
donna,
tante volte si giustifica anche il comportamento poi della moglie, della compagna o dell'amica che sia, no? Per una questione dovuta anche dei disturbi che sono dei disturbi logici a questo punto.
Una cosa mi preme soprattutto per i mariti: il calo del desiderio sessuale è normale, quindi non si può pretendere che la nostra compagna risponda con l'entusiasmo di quando aveva 20 anni.
Però questo vale anche dalla controparte.
Io quella non la conosco più di tanto. La cosa molto importante invece è che quando parlavo di una riduzione del connettivo, della secchezza, questo coinvolge molto l'apparato genitale, molto è un fattore molto importante, per cui non solo cala il desiderio, ma a volte i rapporti si fanno estremamente dolorosi. Quindi la cosa importante è che il marito capisca questa cosa e la signora però non la usi come la scusa del mal di testa, perché per dire sono stanca stasera, no, perché non è un problema che riguarda solamente la vagina e la vulva, ma soprattutto anche il distretto urinario, per cui va trattato in maniera seria e competente. Ecco, questa mi premeva, perché spesso sì, perché uno dice no vabbè basta, io con mio marito ho chiuso e quindi questa cosa non mi preoccupa più. No, perché poi dopo si riflette sulla vescica, poi cominciano ad arrivare le cistiti ricorrenti e eccetera.
Ecco, una domanda che ci arriva sempre dalle nostre radioascoltatrici, no? Cosa può attenuare il fastidio dalle vampate?
Allora, essenzialmente la terapia sostitutiva ormonale, quindi estrogeno e progesterone, la pillola della menopausa. Queste le fa scomparire tutte, quindi non ci sono problemi nell'assunzione. Ci sono però persone che non possono assumerla per problemi di salute e di conseguenza ci sono anche altre terapie che sono proprio alternative e non in senso omeopatico, ma in senso proprio medico. Ci sono farmaci legati alla ci sono delle gli studi hanno evidenziato che le donne asiatiche hanno una minore incidenza di sintomatologia vasomotoria. Si sono chiesti per quale motivo e hanno visto che le signore assumono molta soia, le signore della casa. Allora, studiando la soia, hanno visto che gli isoflavonoidi della soia hanno una molecola molto simile ai nostri estrogeni, senza avere gli effetti collaterali degli estrogeni veri e propri. Per cui gli isoflavonoidi della soia possono essere un ottimo sostituto della classica pillola con estrogeno e progesterone. Ci vuole anche il trifoglio rosso, ci vogliono un po' di tempo perché siano efficaci, almeno 12-13 settimane, quindi non è una terapia a breve termine. Non funziona con tutte le donne, però va presa con pazienza. Un'altra possibilità di terapia è la cimifuga racemosa, anche questa è molto buona, sono sempre estratti da erbe, non sono estratti reali, medici titolati. Sì. C'è l'estratto di polline con i pistilli, si fa un estratto di polline purificato in modo da togliere tutti i possibili antigeni per le persone allergiche, e con un mix di polline citoplasmatico ed estratti di pistillo associato alla vitamina E. Poi c'è il resveratrolo, ogni tanto ce l'abbiamo anche noi, che è un derivato dell'uva.
Io direi complimenti alla dottoressa, perché io a raccontare certe parole ci metterei un secolo, lei è bravissima.
Ecco, c'è questa variabile personale, perché tutte queste sostanze risentono della conversione ad opera del nostro microbiota intestinale, quindi l'assimilazione è variabile. Quindi ci sono delle donne che proprio stanno molto bene per quanto riguarda la terapia, per quanto riguarda la sintomatologia delle vampate con queste terapie, e altre proprio che non migliorano. Nel caso in cui una paziente non può assumere l'estrogeno col progesterone perché ha ad esempio un tumore della mammella, quindi assolutamente non lo può prendere, oppure un tumore dell'endometrio, non risponde alle altre terapie, si possono prendere dei farmaci. Dire neurologici è una parola un po' sbagliata, nel senso che uno pensa subito a qualcosa di molto forte. No, ci sono degli antidepressivi che agiscono sul centro della termoregolazione, che quindi bloccano le vampate senza alterare quello che è il tono dell'umore.
Anzi, perché a volte in menopausa proprio cambia. Cioè, se si hanno questi momenti, cioè, per cui qui prenderemo magari due situazioni in una, diciamo, no?
Certo, ad esempio le pazienti operate di tumore alla mammella hanno tante problematiche psicologiche, fisiche, insomma non è una cosa semplice,
esatto,
E le vampate sono soprattutto nelle donne molto giovani, perché nelle donne molto giovani si induce una menopausa medica per bloccare gli estrogeni che noi produciamo, e quindi loro vanno incontro a una castrazione di tipo medico che ha dei risvolti pesanti sia per quanto riguarda le vampate che anche per il tono dell'umore, la depressione, l'ansia, cioè tutto quanto fa peggiora la situazione. Usare questi farmaci aiuta da tanti punti di vista. Esatto.
Visto che abbiamo parlato, però anche ne avevamo parlato anche l'altra volta, ma è sempre meglio ricordare, sì. c'è la correlazione tra la terapia ormonale e l'insorgere del rischio di un aumento di rischio di tumore
sì, alla mammella, purtroppo c'è. Allora, tutti gli studi evidenziano questa cosa, non sono così importanti, l'incidenza non è così aumentata come faceva pensare, erano i primi studi americani che sono stati delle cose allucinanti, perché hanno dato la terapia sostitutiva a delle signore che erano ricoverate nelle RSA che avevano 70 anni, ora nessun europeo, nessun italiano si metterebbe a dare gli estrogeni col progesterone alla signora di 70 anni che sono 20 anni che è in menopausa, per cui hanno avuto dei risultati tremendi. Con gli studi europei hanno evidenziato prima di tutto una minore effetti collaterali e poi l'aumento di tumore purtroppo c'è, uno su 1000 donne che fa, cioè un aumento di incidenza di una donna su 1000 che fa la terapia sostitutiva, quindi di per sé non è un grosso aumento. Certo che va valutato in base alla storia clinica della paziente. La paziente che ha la mamma, la sorella, la zia col tumore alla mammella, lei la terapia sostitutiva
forse non
la
fa,
fa altre cose.
Ecco, poi abbiamo parlato, secondo me è molto importante Gigi, degli stili proprio di stili di vita sano. Cioè, che cosa aiuta, che cosa comporta uno stile di vita e cosa intendiamo per stile di vita sano?
Allora, lo stile di vita sano non è una cosa che da inventare in menopausa, andrebbe seguito
dall'inizio,
da quando siamo giovani, molto giovani, da adolescenti, diventa difficile. Comunque, la prima cosa è l'abolizione totale del fumo. Il fumo è la prima causa di tumori nell'individuo, il tumore al polmone, purtroppo il tumore alla mammella, il tumore al rene, il tumore alla vescica, il tumore anche al collo dell'utero, quindi aumenta, cioè tutte queste pazienti hanno un rischio aumentato di insorgenza di questi tumori. Oltretutto il fumo invecchia la pelle, invecchia i vasi e porta a un aumento dell'aterosclerosi, oltre ad essere una causa di menopausa precoce. Poi l'abolizione totale dei superalcolici. I superalcolici non si bevono. Noi siamo signore, le signore no. Possiamo bere un mezzo bicchiere di vino rosso al giorno oppure un bicchiere di birra. Qui birra, un uso moderato.
Sì.
Praticare l'attività sportiva regolare, e questo significa camminare almeno mezz'ora tutti i giorni, sempre, scegliendo ovviamente gli orari più adatti in base al clima. Chi va in palestra e riesce ad andare in palestra anche 2 o 3 volte alla settimana, meglio, però diciamo che magari tempo anche per questa cosa non riusciamo a farla saltare fuori dalla nostra agenda settimanale, tenendo presente che andiamo in menopausa intorno ai 50 anni e ancora lavoriamo e quindi abbiamo già le nostre 8 ore di lavoro, la spesa, tenere dietro il marito e i figli. Forse la palestra non ci sta, ma mezz'ora per camminare, piuttosto magari parcheggiamo la macchina più lontano
distante,
e quindi facciamo questo pezzo a piedi per andare negli uffici, facciamo le scale, se non riusciamo perché siamo un pochino in sovrappeso, facciamo le scale in discesa, se non riusciamo a farle in salita. Il controllo del peso con un'alimentazione corretta, meglio sarebbe un'alimentazione di tipo mediterraneo macrobiotica e quindi a basso contenuto di grassi animali, ricca di verdure e di frutta fresca, poca carne rossa, non più di 2 volte alla settimana, basso consumo degli zuccheri ovviamente e prediligere sempre i cereali, possibilmente integrali con i legumi, poco sale, pochi affettati. Cibi e produzione, pochi cibi e produzione industriale, non andiamo per favore a prendere, a condire la pasta con i sughi già pronti.
Ecco,
la Barilla mi odierà, ma
no, però è importante, meglio farsi un sugo al pomodoro piuttosto, però
intanto che l'acqua bolle si può fare una matriciana velocissima, ve lo garantisco.
Un bel aglio olio e peperoncino consiglierei.
Bravissimo, che ancora
fa bene a tutto.
Sicuramente.
Io a questo punto direi che è il momento, e visto che siamo in tema, non di mandare una pausa musicale, ma di mandare una menopausa musicale.
Buona.
Poi non te l'ho chiesto se era un sorriso o un coltello. Tu volevi salire, io volevo parlarti all'orecchio. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, solo per restare ancora, ancora un po'. mi saluti, sta arrivando Firenze 21, 4 minuti e ricomincia il futuro. Sono stato un po' solo, ho perso il tuo numero solo per dirtelo. Lenti, carezze sulle pozzanghere, come due carri armati, sono amanti violenti, numeri sulle pagine. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, ed io che ci riprovo ancora, ancora un po', ricercando dentro l'aria qualcosa come il naso di un cane antidroga. Sono stato un po' solo, il tuo numero solo per dirtelo, che l'anno passato è stato uno schifo, è ancora qui campo. Io volevo solo un giro con te, prima dell'apocalisse, che tutto finisse per oltre il limite. E ora paiano i cani, fa fuoco domani e il vento si vendica.
Ritorniamo con Meditel, centro polispecialistico di Saronno e di Robellasca, no? E abbiamo il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Angela Iroldi, che ci parla appunto di menopausa, una fase importante della vita di una donna, come si diceva. La domanda che ci sorge a questo punto spontanea è quella di richiedere: ma quali sono gli esami più indicati per monitorare lo stato di salute appunto di una donna?
Allora, sono quelli per la prevenzione che già organizza la Regione Lombardia, e quindi prima di tutto una mammografia che deve essere fatta la prima almeno a 40 anni nelle pazienti che non hanno una familiarità importante per il tumore della mammella. Lo screening partirebbe dai 40 ai 69 anni. Quindi copre una buona parte della vita della donna. Questo non significa che una volta compiuti 69 anni uno depone le mammelle nel cassetto e non le guarda più. La mammografia deve essere fatta a carico delle singole pazienti che vanno dal proprio medico, se la fanno prescrivere, sempre biennale, se hanno una mammella di quelle belle che amo tanto io, che sono come quelle che io descrivo, come quelle mammelle che quando ti sdrai sono come il certosino spantegato al sole. Belle, morbide, soffici, eccetera, che non sono proprio estetiche ma molto funzionali. Allora, quelle pazienti possono farla ogni 2 anni. Le altre che invece hanno quelle mammelle molto sode, molto belle, estetiche, ma molto poco belle da un punto di vista medico, devono fare non solo una mammografia tutti gli anni, ma anche una ecografia ed eventualmente una visita senologica, perché sono mammelle che, per essere così sode, contengono molto connettivo e di conseguenza possono nascondere delle piccole neoformazioni che, quando sono molto piccole, sono ben aggredibili, ma poi dopo, se non le trovi presto, diventano grandi e poi possono dare problemi più grossi. poi il pop test che andrebbe fatto a partire dai 25 anni nelle pazienti che non hanno mai fatto la vaccinazione contro il papillomavirus, e deve essere fatto ogni 2 o 3 anni fino a, attualmente si parla fino ai 70 anni. In questo momento la Regione Lombardia ha iniziato una campagna per la ricerca del papillomavirus, quindi richiamano le pazienti, fanno la ricerca dell'HPV-DNA, che è molto importante, perché se l'HPV-DNA è negativo noi possiamo rifare il test ogni 5 anni. E quindi è già un buon risparmio sia per le pazienti che hanno un fastidio minore, ma anche per la regione che è economicamente è meno impegnata. Poi la ricerca del sangue occulto delle feci, che è altrettanto importante, molto importante, perché purtroppo stanno aumentando la presenza di polipi intestinali che poi evolvono verso il tumore dell'intestino, che è uno dei primi del tumore più, come si può dire, più frequente intorno ai 60 anni. È un esame molto banale, bisogna solo raccogliere le feci, portarle in farmacia, e diciamo che noi medici siamo molto favorevoli a questo tipo di screening, e siamo molto grati alla regione perché fa questo tipo di campagna. E infine la MOC, che è sicuramente il gold standard per le nostre ossa femminili, ma andrebbe fatto anche agli uomini dopo una certa età. Noi dovremmo incominciare a fare la prima MOC dopo un anno dall'ultima mestruazione, perché in questo modo, quando noi smettiamo di mestruare, inizia il nostro riassorbimento osseo. Cioè l'osso si comporta un po' come se fosse un conto in banca, un conto corrente, dove il calcio che noi depositiamo fino ai 40 anni supera il prelievo che noi facciamo. Quindi le ossa sono vive, il calcio viene depositato e rimosso continuamente e rimaneggiato. Dal momento in cui noi andiamo in menopausa, la quantità di calcio che noi consumiamo è maggiore rispetto a quella che noi depositiamo. È un po' come se noi andiamo in pensione, la pensione non è più grossa come lo stipendio di prima, noi continuiamo a prelevare e quindi preleviamo più di quello che noi entrando. Per cui dobbiamo vivere di rendita rispetto ai depositi che abbiamo fatto prima.
In questo caso la vitamina D che prescrivono può essere efficace.
È fondamentale, perché la vitamina D si è sempre pensato che fosse una banalità legato all'osso, sì, va bene, ma no, non è vero. Stiamo scoprendo tantissime funzioni della vitamina D su tantissimi altri aspetti della vita, per cui il dosaggio della vitamina D deve essere assolutamente tassativamente superiore ai 30 microgrammi rispetto a quello che c'è. E non è che quando noi facciamo una integrazione arriviamo a 30, allora ok, basta, non lo prendiamo più. No, si continua a prendere, si fa un'integrazione, deve arrivare almeno a 30-35 di dose minima, e poi si mantiene nel tempo. Per cui se si è dovuto fare un'integrazione perché la nostra pelle non è in grado di produrla, non essendoci l'esposizione al sole, la nostra alimentazione non ci porta abbastanza vitamina D, dobbiamo continuare a prenderla per bocca. Si prende una dose importante come le 25.000 unità ogni 15 giorni, fissi e costanti. Non è vero che d'estate noi ne prendiamo ne facciamo di più, perché tanto non ci esponiamo al sole a sufficienza. E se ci esponiamo al sole abbiamo il problema del melanoma, per cui mettiamo la protezione 50 e questa
non si produce.
Si produce, e quindi no.
Quindi anche d'estate, cioè continuare tutto l'anno
sempre,
senza interruzioni.
Sempre. Noi ricordiamo, allora io ricordo che la mia mamma di anni 96, quando andava a scuola prendevano l'olio di fegato di merluzzo, tutti i bambini, perché e questo combatteva il rachitismo. Ora, perché noi dobbiamo smettere le buone abitudini? Non dico di continuare a prendere l'olio di fegato di merluzzo, che fa proprio schifo, io da bambina l'ho provata, una roba rivoltante. Però insomma adesso l'olio, che può essere o una dose ogni 15 giorni, oppure le microdosi tutti i giorni, le 2000 unità di vitamina D tutti i giorni, è una buona integrazione.
Ecco, questo è molto importante dirlo.
E il calcio sono almeno 1000 mg, cioè un grammo di calcio al giorno. L'ideale sarebbe di assumerlo alla sera, a stomaco pieno, perché durante la notte l'assimilazione del calcio è maggiore rispetto a quella del giorno. Se non si fa l'integrazione, sono un po' noiosa, scusatemi,
ma interessantissimo.
L'acqua, quando noi diciamo che dobbiamo bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, si deve scegliere un'acqua ricca di calcio, perché in questo modo noi la beviamo e assumiamo già una buona quota di calcio senza bisogno di latte, formaggi, yogurt magri. Chi non è intollerante ai latticini può prendere il kefir, che può essere una cosa.
Bene, questo è anche proprio un consiglio di stile di vita perfetto, cioè certo. di avere, come ci dicevi, faccio in fretta, verdure, cioè la dieta mediterranea che comporta un po' di tutto.
Un po' di tutto.
In più ricordarci queste integrazioni che sono fondamentali, soprattutto per le donne in questo nel periodo non solo menopausa, ma anche di premenopausa.
E se noi impostiamo una dieta di questo genere in famiglia, intanto teniamo sani i nostri mariti, che quando sono malati sono veramente noiosi, e poi educhiamo i nostri figli a un'alimentazione, uno stile di vita sicuramente corretto,
che poi non diventa un'abitudine e non peserà mai più,
è un'abitudine.
Ecco, una cosa importante, perché ormai il tempo sta per finire, dobbiamo salutare la dottoressa Airoldi Angela di Meditel e ringraziarla soprattutto per tutte queste due trasmissioni che ci ha dedicato parlando di questo argomento. Ma
ce l'ho un secondo? Velocissima? Ricordiamo che le vampate di calore possono portare un aumento della pressione, è in contemporanea purtroppo sia l'insorgenza della pressione alta e la menopausa capitano nello stesso periodo di tempo, intorno ai 50 anni, uno può peggiorare l'altro, non sempre uno è la causa dell'altro, ma sicuramente uno può peggiorare l'altro,
però ci sono appunto delle connessione.
Sì, perfetto, grazie ancora alla dottoressa Airoldi. Invece adesso io parlerei con la dottoressa Bonucchi, prima di tutto per ringraziare Meditel per la sua presenza costante ogni mese negli studi di Radio Orizzonti. Noi ci prenderemo un po' di vacanza, perché la vacanza fa bene all'anima, al corpo e a tutto, poi ritorneremo a parlare con Meditel in settembre e continueremo per tutta la stagione logicamente radiofonica fino a giugno dell'anno prossimo. La dottoressa Bonucchi, grazie
a voi.
Meditel, grazie.
Posso dire una cosa? Comunque metteremo le trasmissioni che sono veramente interessanti e tutto.
Le manderemo per repliche durante la stagione estiva, in modo tale che ci sia sempre il ricordo di Meditel ai nostri radioascoltatori.
Perché sono argomenti universali.
Grazie ancora ai nostri radioascoltatori.
Grazie a voi.
Mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.